oggi, che salutiamo dalla Spagna, da Barcellona, Amedeo Carboni. Ciao Amedeo, buonasera e bentrovato. Ciao Amedeo.
Ciao Niccolò, buonasera a tutti.
Come va? Tutto bene? Tutto sotto controllo? Sei sempre al lavoro? Sempre sul pezzo?
Qui bisogna darsi da fare.
Sì. Tra l'altro, guarda, visto che si parlava ora di Barcellona, dei grandi club europei, volevo chiederti proprio, ma davvero il Barcellona è così in crisi? Ora sono venuti fuori anche i numeri del contratto di Messi, no? Che sono stati pubblicati, insomma, cifre clamorose dal punto di vista anche abbastanza preventivabili, che guadagnasse davvero tanti soldi. Ma oggi il Barcellona è un club così in crisi? Per quello che hai capito te, cosa si dice a Barcellona?
No, ma sai, sono usciti fuori dei numeri importanti, più che altro perché poi Barcellona, come tu saprai, ha iniziato anche la fase di ricostruzione dello stadio, di ampliamento della città sportiva, del palazzetto, diciamo, del basket, quindi diciamo non è solo una questione di calcio, ma proprio una questione globale, proprio di club, di sport. Sì. E quindi i numeri che sono usciti fuori sono importanti, ma visto il momento sono un po', sicuramente penalizzeranno nel futuro il Barcellona, questo vorrà dire che non faranno più forse quegli acquisti da 100 milioni o da 150, perché la situazione è quella che è. 3 anni fa sono numeri normali per un club così, perché anche il Madrid, per quanto si sappia, anche se Florentino Perez è stato molto più prevenuto, no? Nel fatto che ha venduto uno dei giocatori più importanti, ha già costruito la città sportiva, però anche lui sta facendo lo stadio nuovo, perciò è il momento che questi numeri fanno paura, ma non per questi grandi club.
Amedeo, a proposito di tuo lavoro personale e anche di attualità, prima discutevamo in studio anche su come in Italia ci sia la percezione del ciclo, soprattutto degli allenatori, che abbia un inizio e una fine molto ravvicinate nel tempo. Io penso all'Atletico Madrid, al tipo di investimento che è stato fatto sul Wanda Metropolitano e l'investimento anche sul fattore umano, cioè sulla materia prima che ha un nome e un cognome, cioè Diego Simeone. E obiettivamente i risultati in questi anni, anche all'interno di qualche stagione in cui ci può essere stato un down da un punto di vista di risultati, hanno sempre dato ragione all'idea di mantenere come punto di riferimento l'uomo, la persona, l'allenatore, e via via di cambiare un elemento, due elementi, rivoluzionare o meno la squadra. E guarda caso, anche in questa stagione, che non è certo la prima di Simeone sulla panchina dell'Atletico, si vede una squadra leader in campionato e con anche ampi margini di miglioramento, paradossalmente.
Beh, quello che dice è vero, però anche se dopo vai a vedere bene, diciamo, con la lente di ingrandimento, ti accorgi che è l'eccezione quella, perché tutto il resto, vedi anche il Real Madrid con Zidane che ha vinto tutto, rimandato via, ripreso. Il Barcellona ha cambiato, il Valencia ha cambiato, il Siviglia ha cambiato l'anno scorso. Volevo dire, quella di Simeone, perché obiettivamente l'Atletico Madrid, è vero che anche i valori sono importanti e Simeone poi si è molto identificato nel club anche per carattere proprio, ma dipende molto dai risultati. È vero che l'Atletico Madrid negli ultimi 6 anni sta avendo una continuità abbastanza buona, perché insomma ha fatto 2 finali di Champions League, ha vinto il campionato, la Coppa, quindi i risultati più o meno sempre li ha avuti. Poi quando arrivò Simeone praticamente erano in bassa classifica. Dal momento dell'arrivo Simeone, io devo dire che è stato bravo Simeone, è stato bravo anche il club, quando c'è stato quel momento non felice dell'Atletico Madrid, tipo un paio di anni fa, se non mi sbaglio, che insomma erano un po' in crisi, che uscì fuori, però è riuscito a mantenere. E però Simeone si è identificato tantissimo in questo club, anche perché è un club con sangue, devo dire. Sì. Però non è facile, specialmente nei paesi latini come siamo noi, la Spagna, mantenere. Io credo che è un po' l'eccezione, Simeone.
Ma pensi che a questo punto la possa perdere solo l'Atletico Madrid della Liga, Amedeo?
Ma sai, ancora in partita credo ce n'è, mi sembra 14, 15, mi sembra 14, 20.
Però c'è anche un bel vantaggio, che insomma di questi tempi però, non è poco.
Hai ragione anche te, però insomma, devo dire, gli altri devono vincere sempre molto di più rispetto a lui, quello è poco ma sicuro. Perciò lui ha quel cuscinetto un po' che gli fa, diciamo, gli dà una certa garanzia. Però effettivamente nessuno si aspetta che l'Atletico Madrid, per esempio, perda 3 partite di fila, ecco. tanto per dirtene una.
Certo. Amedeo, senti, invece come vedi questa stagione del Valencia, che sembra quantomeno in Liga una stagione direi abbastanza mediocre, e se può essere, ecco, questo periodo che va detto insomma non sarà ampio e soprattutto con così tante partite a disposizione per Patrick Cutrone, visto che di maglia in stagione ne ha già cambiate tre.
Sì, devo dire, la stagione del Valencia è abbastanza deludente, devo dire, per vari motivi, poi dalla società, una squadra molto giovane anche, e per quanto riguarda Cutrone, sai, lui ha avuto un grande inizio, un grande esordio, no? Per, se ricordate bene, quando entrava nel Milan addirittura qualche volta cambiava la partita, sì. Ha fatto dei gol importanti, devo dire che è stato un esordio veramente buono, che faceva pensare che potesse avere, che possa avere ancora un futuro, perché è giovane, non ce lo dimentichiamo, possa avere un futuro importante. È vero che quando è andato via per giocare da titolare un po' si è perso, ma anche perché, sai, quando sei giovane che entri tutti ti guardano e anche se sbagli nessuno dice niente, ma poi quando diventi fra virgolette titolare, per di più attaccante, tutti si aspettano i gol, che tu faccia cosa. Quindi io credo che un po' non sarà facile per lui in poche partite imporsi a Valencia, però d'altro canto il giochino è questo. È chiaro che un giocatore che ha bisogno anche di fiducia da allenatore, quello è importante, però non so se ne avrà il tempo Valencia.
Senti, la situazione economica del Valencia non è ottimale, come la maggior parte anche di tutti i club, non solo della Liga ma in generale anche europea. Ti chiedo, visto che tu conosci e sei stato tanti anni lì, hai giocato, cioè hai abitato a Valencia, insomma sei un'ancora bandiera di questo club, se oggi il vero grande gioiello del Valencia è Maxi Gomez.
Maxi Gomez è un giocatore importante, per più visto, sai, gli attaccanti sono sempre un occhio di riguardo in più da parte degli osservatori. Secondo me è un giocatore interessante, senza dubbio.
Che qualcuno lo paragona anche a Suarez, chiaro, la carriera di Suarez è tutta un'altra storia.
Ma tutti facciamo, perché
sì, no, è un giochino facile, no? Dei paragoni.
No, però devo dire quello che è, sicuramente è un giocatore interessante, sicuramente è un giocatore che può molto migliorare ancora, secondo me, perché ha dei margini importanti di miglioramento, ha il fiuto del gol, però a Valencia ci sono anche due o tre ragazzotti bravini, devo dire, che
tipo?
Secondo me alla fine c'è Gaia, Soler, c'è anche Canglini che non sta giocando tantissimo, sono tutti ragazzi giovani che sono già nel giro delle nazionali, quindi secondo me io ho il presentimento che a fine anno dovrà fare cassa il Valencia e quindi saranno in vendita sicuro.
Amedeo, a proposito di passato che in un certo senso può anche ripresentarsi, si è tornati in queste settimane a parlare di una possibilità di rivedere Rafa Benitez in Italia, al Napoli, magari anche con un altro ruolo, non proprio dell'allenatore ma del direttore tecnico. È un'idea, dal tuo punto di vista, ecco, stuzzicante, intrigante?
Tu che lo conosci bene.
Ma senti, lui ha ancora voglia di allenare, quindi malgrado la parentesi cinese lui ha ancora tantissima voglia di allenare, anche perché ci parlava l'altro giorno, mi disse ma io ancora so giocare, ho detto no, sei più vecchio di me, però gli ho detto no, lui ha ancora voglia di allenare, sa benissimo che non può ripartire dalla pole position, nel senso dalle primissime, certo, squadre, però secondo me dopo Juventus, Milan, Inter e tutto il resto, secondo me lui può andare.
Quindi lo rivedresti anche in un Napoli bis, da allenatore però, che da direttore tecnico?
Io sì, più da allenatore se dovesse ritornare, anche perché credo sono stati gli anni buoni del Napoli, anche quelli, dopo San Sarri, sì, anche senza dubbio, però anche dove sono arrivati i giocatori importanti che poi hanno fatto un po' l'ultima storia del Napoli negli ultimi anni, io credo, no?
Assolutamente. Poi sono arrivati anche due trofei in due anni per il Napoli,
sì,
che non guasta, oltretutto.
Vero, obiettivamente.
Vabbè, insomma, ho capito che qualcosina ci poteva anche stare, insomma, in quest'ultima ora, senza nulla togliere ovviamente a Gattuso, ma secondo me De Laurentiis,
ma sì, lo dico, ma secondo me, sai, a me Gattuso al momento non è certo idoneo, però d'altro canto Milan, Juve, Inter ci hanno qualcosa in più, non andiamo ora a pensare che il Napoli poteva vincere lo scudetto, ci speravamo come speravamo che anche l'Atalanta lo potesse fare, quella è la speranza di tutti i tifosi del calcio, però obiettivamente guardando bene, cioè specialmente Inter e Juve hanno un altro livello proprio.
Fra tutte le squadre in cui poteva andare Papu Gomez, io parlo della Liga, Siviglia è quella ideale? Secondo te, alla fine, per come giocano, per come è il loro modo di approcciarsi al calcio, per la mentalità che gli ha portato anche Monchi?
Un insieme di cose. Prima di tutto è una squadra che sta andando bene. Secondo, c'è un direttore sportivo, un direttore generale che conosce bene. Quindi se lo ha scelto è perché sa che gli poteva funzionare. E poi... obiettivamente Siviglia è un bell'ambiente, quindi un giocatore come il Papo, che è argentino, è un ambiente che si avvicina molto agli stadi argentini, perciò poi Siviglia negli ultimi anni fa sempre abbastanza bene anche a livello europeo, lasciamo stare, e lo fa super bene.
E invece venendo all'Italia, venendo a una squadra che tu conosci bene, la questione Dzeko, io ho la mia, spoiler, tanto non c'era il mondo dei magisti, io stasera scriverò che alla fine vanno via tutte e due, sia Dzeko che Paolo Fonseca al termine di questa stagione, al di là del piazzamento Champions che può essere realizzato dalla squadra giallorossa, ma ecco, quando si toglie la fascia di capitano a un giocatore come Dzeko, poi non si sa se gliela renderanno, ecco, a tuo avviso, cioè, il rapporto può andare comunque avanti oppure può andare avanti per poco? Perché insomma, quando tu degradi, no, se possiamo usare questo termine, un giocatore simbolo, è dura, no, continuare. Che idea ti sei fatto di questa vicenda, Dzeko?
Beh, ho letto che anche ora ha chiesto scusa lui, no?
Sì, sì, c'è stato il chiarimento a Trigoria. Sì,
sì, c'è stato un chiarimento. D'altro canto, anche Dzeko è un giocatore importante, avrà avuto una personalità, però il fatto che abbia chiesto scusa, se si è rimesso a disposizione, secondo me è un vantaggio per la Roma con tutto il resto, perché insomma è un giocatore che ha un curriculum di gol importante, la Roma non può fare a meno di questo, anche se Borja Mayoral sicuramente lo sta facendo bene.
Te piace molto bene. Borja Mayoral,
però sai, il futuro, sai cosa dipende anche dalle richieste. Il futuro dipende molto dalle richieste che possa avere il giocatore o dalla volontà della Roma casomai di venderlo, perché c'ha un altro giocatore importante dietro che può acquistare, che sicuramente forse guadagna di meno rispetto a lui. E lì purtroppo è un gioco, ci sono tanti fattori che possono far decidere diciamo il ritorno o l'allontanamento di un giocatore. Non dobbiamo dimenticare che è un giocatore molto importante per la Roma, però.
E Amedeo, a proposito di Roma, ma in un certo senso anche di Valencia, visto che lì è cresciuto, ti sta impressionando, visto che comunque è arrivato a gennaio dell'anno scorso, ma è da ottobre in poi che si è veramente imposto, ecco, la stagione di Villar?
Ma, sinceramente, guarda, non lo conoscevo benissimo, mi ha sorpreso. Obiettivamente mi ha sorpreso, non lo conoscevo tantissimo, però mi ha sorpreso una buona forma. Secondo me anche lui ha margini di miglioramento. Però visto che voi volete cacciare anche Fonseca,
no, io non voglio cacciare nessuno, ti sto dicendo quali sono le indicazioni, poi ci mancherebbe, io non faccio nulla.
Non sta facendo male Fonseca, no, effettivamente, perché la Roma è quarta, no? È sempre quarta.
Sì, insieme alla Lazio, sì. No, ma sì, nessuno vuole cacciare nessuno. Uno fa il riferimento alle notizie che hanno e che girano.
Però Amedeo, a proposito di questo, no? Cioè, tu Roma l'hai conosciuta in tutte anche le sfumature di una piazza, non dico che sia incontentabile, ma del resto anche nelle stagioni dei titoli, degli scudetti, comunque non è mancata la polemica o quell'elemento di così che ha scosso un po' anche la situazione. Ora io mi domando, ma la Roma di Pallotta e la Roma adesso di Friedkin non è mai riuscita, e ora auguro ovviamente a Friedkin di smentirmi da un momento all'altro, di avere, ecco, un percorso anche da un punto di vista di intenzioni? Cioè, il mio obiettivo è quello di lanciare i giovani, arrivare in Champions League, e poi una volta raggiunto l'obiettivo devo anche godermelo. Cioè, altrimenti qui la sensazione è che l'asticella debba essere sempre alzata, e quindi di fatto ogni obiettivo poi si vada a fallire e a non a raggiungere.
Ma sai, è arrivato un nuovo proprietario americano al 100%, con una mentalità americana, non come Pallotta che poteva essere anche mezzo italiano, ma proprio completamente americana. Quindi anche arrivare secondo me gli avranno detto: guardi, non venga, dica che voglia vincere lo scudetto in 3 anni, perché sennò Roma è una città che ci crede e poi il giorno dopo non ci crede più. Quindi devo dire, secondo me è entrato bene, sono entrati bene. È difficile delinearsi obiettivi senza perlomeno stare 6 mesi o che finisca questo campionato per vedere realmente cosa possono fare. Se per esempio il tema dello stadio, se per esempio anche di sponsor quale è, perché sai, quando compri una società si deve guardare tante cose, gli sponsor che hai, quanto pagano, perché la squadra come massimo
Amedeo? Come massimo è lì finito il discorso.
Comunque, anche Massimo Decimo Meridio, magari.
Sì, che ci chiama, cioè, esatto, sono d'accordo.
Massimo Decimo Meridio.
C'è anche Massimo da Decimo Manno che ci chiamava.
Alessandro,
hai ragione, non Massimo da Decimo Manno.
Alessandro. Tra l'altro, vedo un Alessandro che chiede dubbi fantacalcistici, dopo lo accontentiamo. Però eravamo rimasti a Medeval Massimo.
Sì, nel senso che secondo me bisogna dare il tempo alla nuova proprietà di vedere, di avere un quadro completo per poi dire: signori, secondo me, visto gli investimenti e vista la situazione, possiamo puntare a questo, a quest'altro. Che poi vedo che questi fattori stadi, qui tutti pensano allo stadio, però bisogna sempre, ora per entrare nel tema, visto che poi io ci sono dentro, ma il fattore stadio in una società non grande, che non ha mai obiettivi importanti come entrare in Champions League o vincere lo scudetto, non sempre un vantaggio lo stadio nuovo, perché calcolando che uno stadio nuovo da 30, 40, 50 mila ci vogliono da 100 milioni in su, non so quando rientri, se ogni anno al massimo sei in Coppa UEFA o se ti va bene un anno su 10 entri in Champions League, per rientrare 100 milioni bisogna vendere sponsor, voglio dire. Perciò, capito, noi, secondo me, nelle società piccole dipende molto dalla grandezza, però lo stadio nuovo non è forse qualche volta meglio ristrutturare che non rifare lo stadio.
Mi viene in mente una società, Nick,
sì, anche a me mi viene di fare una domanda casuale, mi cade proprio casuale, perché voi sapete tutti che Amedeo lavora per la Molca War, che ha ristrutturato il Benito Villamarino, lo stadio di Siviglia, la Zeca, poi il Vanda Metropolitano, eccetera. Dico, ma non è che per sbaglio il sindaco di Firenze potrebbe fare una chiamata alla tua società per pensare al restyling del Franchi?
No, guarda, io spero di poter venire in Italia e far vedere, mostrare le esperienze che abbiamo fatto negli ultimi 20 anni, perciò mi piacerebbe, però è anche vero che, insomma, quando mi chiameranno vi avviserò, dai.
Va bene, io tanto il telefono ce l'ho sempre acceso, lo sai Amedeo, benvenuti uguale, e qui puoi intervenire quando vuoi in diretta, non è un problema.
Va bene, Amedeo,
grazie mille.
Tanto,
ciao Amedeo. Un abbraccio a te Amedeo, a presto. Anche a te, ciao Amedeo, ciao.